Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Chi crede in Dio è sicuro che Dio è il suo amico. Resta solo il tu di Dio, ai molti si contrappone ora uno solo, ma molto più grande e potente di molti avversari.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre, l'altro ieri, in udienza generale, chi crede in Dio sa che Dio è il suo amico e di fronte ai molti nemici resta il tu di Dio. A Dio diamo del tu proprio come suoi amici. Tu è il mio spunto, la mia password di oggi. Seconda persona singolare, pronome personale, dare del tu a Dio, il tu di Dio, contrapposto ai molti nemici. In udienza generale, l'altro ieri il Santo Padre ha commentato il Salmo 3, riferito dalla tradizione ebraica a Davide nel momento in cui fugge dal figlio Assalonne, uno degli episodi più drammatici, più sofferti nella vita del re, quando appunto il figlio usurpa il trono regale e lo costringe a lasciare Gerusalemme.
L'orante del nostro Salmo quindi è chiamato a rispondere con la fede agli attacchi degli empi. I nemici, come detto, negano che Dio possa aiutarlo. Egli invece lo invoca, lo chiama per nome Signore, e poi si rivolge a lui con un tu enfatico, che esprime un rapporto saldo, solido, e racchiude il sé, la certezza della risposta divina.
Dare del tu a Dio, contare sulla sua presenza, sulla sua amicizia, sulla sua vicinanza, proprio così come si pensa alla vicinanza, all'intimità con un amico. Un tema che è molto caro a Benedetto XVI, la vicinanza di Dio, la familiarità con Dio, compare già dalla prima enciclica, Deus Caritas Est. Dare del tu è evidentemente sinonimo di confidenza, indica il momento in cui cominciano a cadere le barriere tra due persone, allora che si passa con naturalezza dal lei al tu. Anche quando però si vuole instaurare una familiarità un po' utilitaristica, no? Una falsa confidenza, si passa spesso anche un po' troppo presto al tu. E qualche decennio fa è iniziata questa moda, questa abitudine di dare del tu con grande facilità. E tutti hanno cominciato a darsi del tu senza riguardo, senza rispetto dei ruoli, dell'età. E un tempo certe barriere formali da etichetta, insomma, erano usate più frequentemente, erano invocate proprio a garanzia di certi ruoli, no? Del rispetto delle autorità. A partire dagli anni 70, un po' gli anni della contestazione del XX secolo, la messa in discussione di tanti ruoli, in generale dell'autorità, ha fatto passare appunto nel dimenticatoio la differenza, no? di questi ruoli, quindi lei è caduto nel dimenticatoio e si è generata questa grande diffusione del darsi del tu proprio come livellamento dei rapporti, un segnale certo di rispetto reciproco, di accoglienza proprio sulla base dell'uguaglianza, a patto che non diventi però al contrario un modo per superare qualsiasi forma di rispetto.
Le parole.
Le parole e le cose.
Le cose intorno alle parole.
Le parole piene di cose.
Pagine
fogli, cose, parole.
Ma tu sei mio scudo, Signore, sei la mia gloria e tieni alta la mia testa. A gran voce grido al Signore ed egli mi risponde della sua santa montagna.
Allora, commentando questo salmo, il salmo numero 3, il Santo Padre in udienza generale l'altro ieri è tornato su questo tema a lui caro della vicinanza di Dio. L'uomo grida, ha detto ancora, nell'angoscia, nel pericolo, nel dolore, l'uomo chiede aiuto e Dio risponde. Questo intrecciarsi di grido umano e risposta divina è la dialettica della preghiera. È la chiave di lettura di tutta la storia della salvezza. Il grido esprime il bisogno di aiuto e si appella alla fedeltà dell'altro. Gridare vuol dire porre un gesto di fede nella vicinanza, nella disponibilità all'ascolto di Dio. La preghiera esprime la certezza di una presenza divina già sperimentata e creduta che nella risposta salvifica di Dio si manifesta in pienezza. Questo è rilevante, che nella nostra preghiera sia presente la certezza della presenza di Dio. Così il Santo Padre, è evidente che nella preghiera diamo appunto del non a caso del tu a Dio, proprio perché confidiamo in questa sua disponibilità all'ascolto e sentiamo quindi certa la sua vicinanza, la sua presenza, la sua familiarità. Dio ci è amico. È nei momenti di fatto più intimi, più importanti della vita dell'uomo che ci si dà del tu. Il tu presuppone anche un io, una presa di responsabilità, un esporsi in prima persona, no? E a questo proposito mi piace leggervi l'articolo di prima pagina a firma di Claudio Magris che compare sul Corriere della Sera di oggi, o perlomeno qualche stralcio. Lancia un tema davvero interessante che in qualche modo ci richiama questa dimensione dell'intimità interpersonale. Titolo: per favore riprendiamoci il perdono. Dilaga la moda ambigua e regressiva di trasformare questo sentimento privato di pietà, il perdono appunto, in un comportamento collettivo. Legge e opinione pubblica finiscono per esautorare le coscienze degli individui, quindi estrapolarle dalla dimensione personale, dall'io al tu. Vorrei leggere appunto uno stralcio da questo articolo di Claudio Magris. Anche le cose e i valori più sacri, come il perdono, possono diventare una empia parodia quando vengono orientati con superficiale e oltraggiosa vacuità. Scusate, quando vengono ostentati con superficiale e oltraggiosa vacuità. Già anni fa alcuni giornalisti avevano sferzato una mania che dilagava negli organi di informazione. Appena un tabaccaio, un benzinaio, un gioielliere o chi altro ancora veniva assassinato da un rapinatore, ci si precipitava a chiedere ai genitori e ai figli della vittima se perdonavano l'uccisore del loro caro, magari non ancora catturato o identificato. La forza di perdonare, di non lasciarsi imprigionare, oscurare dall'odio, della vendetta, è un valore altissimo, rivela una libertà pure dalle più sacrosante pulsioni emotive che dà senso e dignità alla persona. Tuttavia il perdono è un fatto esistenziale e morale che riguarda soltanto la coscienza di un individuo e il rapporto fra una vittima e il suo persecutore. Non interessa l'opinione pubblica, non è, non dovrebbe essere una notizia, soprattutto non riguarda la legge né i rapporti fra il colpevole e la società. Insomma, è un saggio richiamo all'intimità da parte di Claudio Magris, al rapporto appunto interpersonale nel quale ci si può, forse ci si deve dare del tu, fra due persone, senza altri testimoni. E conclude il suo articolo: la civiltà, almeno la nostra, si fonda sul valore insopprimibile, irripetibile, insostituibile del singolo individuo, di ogni individuo, vorrei parafrasare, di un io, sul suo inalienabile diritto alla dignità e alla vita, la cui infrazione non può essere perdonata da nessun altro. Chiedere pubblicamente a chi soffre la morte di una persona amata se perdona o no chi l'ha uccisa è una pacchiana sfacciataggine che viola il senso della legge e offende l'autentica, non sbandierabile pietà del perdonare. Quando si perdona si dà del tu, quando si richiede così una conferma pubblica al perdono si coinvolge un voi che non ha giustamente alcun titolo.
Perché l'agonismo che è dentro di noi non diventi egoismo, né frattura mai. Difendiamo ogni istante la nostra realtà,
sono certo ci credo e cosa sarà? Pericoli tanti e tante gelosie, rabbia, impazienza, piccole manie, ti manderò all'inferno e così farai tu, saremo poi amici ancora di più, un po' più alto, una spanna in sotto, sei il mio amico carissimo, non tradirmi mai, né soldi, né donne, né politica, potranno dividerci, tu sei il mio amico carissimo, non tradirmi. Avversari senza tregua ormai, nemici magari per una sera e poi, sicuri che quando l'emergenza verrà, un aiuto ognuno di noi due darà. Gli ostacoli sono vivificanti follie, le discussioni senza mai bugie, ti manderò all'inferno e così farai tu, e saremo poi amici ancora di più, un po' più alti, una spanna in su, tu sei il mio amico carissimo, non tradirmi mai.
Oggi divaghiamo dunque su questa seconda importantissima persona singolare, la prima dimensione della socialità. Dopo l'io entra il tu. Che bello il tu di Dio, poter dare del tu a Dio, potersi rivolgere con confidenza amicale al Signore e confidare sul suo sostegno. Il Vangelo ci conferma che evidentemente gli apostoli davano del tu al Signore, era loro amico, erano una comunità, sicuramente si davano del tu a pranzo, a cena, in tutti i momenti della vita quotidiana, anche in quell'ultima cena, nella memoria della quale si celebra in questi giorni ad Ancona il 25° Congresso Eucaristico Nazionale, che sarà siglato domenica dalla presenza del Santo Padre. E c'è una mostra ad Ancona in questi giorni che ci riporta proprio a quella convivialità, a quell'intimità dell'ultima cena. Servizio di Alessandra Petitta.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Da secoli pittori, scultori, poeti fanno rivivere nelle loro opere uno dei momenti più importanti per la comunità cristiana. La celebrazione dell'Eucaristia, lo spezzare il pane, l'ultima cena di Gesù. Il 2 settembre scorso alla Mole Vanvitelliana di Ancona, in occasione del 25° Congresso Eucaristico Nazionale e ad accompagnare questo grande evento, è stata inaugurata una mostra dal titolo Alla Mensa del Signore, capolavori dell'arte europea da Raffaello a Tiepolo. Con noi oggi in collegamento proprio da Ancona c'è Giovanni Morello, curatore dell'esposizione. Ben trovato.
Buongiorno.
Dunque, la mostra ha anticipato l'apertura di questo atteso appuntamento nazionale, il 25° congresso eucaristico. È una mostra il cui tema centrale è l'Eucaristia e la sua rappresentazione nel corso dei secoli. Qui in esposizione opere dal 400 all'800.
Sì, la mostra nasce proprio come elemento di supporto visivo al Congresso Eucaristico Nazionale e riprendendo forse un'antichissima tradizione, cioè di far parlare le immagini e per presentare anche il messaggio cristiano. Sono una serie di capolavori, oltre 100, che sono stati raccolti in tutta Italia, anche in Europa, sul tema della cena.
Come sono state selezionate queste opere d'arte? Leggevo seguendo i racconti evangelici.
Sì, ovviamente il tema è fra i più visitati dell'arte pittorica, anche scultorea. Dopo diciamo, l'immagine di Cristo e della Madonna, il tema dell'ultima cena è quello più rappresentato nella nelle arti visive. E seguendo i Vangeli, seguendo i dettati del testo evangelico, cioè non è un momento unico, ma sono i tre momenti: il momento in cui Cristo annuncia che uno dei discepoli sarà il traditore, il momento dell'istituzione dell'Eucaristia, cioè quando Cristo benedice il pane e il vino, e l'ultima sezione, l'ultimo gruppo di opere, e rappresenta la comunione degli apostoli, che non è proprio esplicitato, ma è abbastanza sottinteso.
Si tratta di 11 sezioni ricche di opere d'arte, di cui l'ultima è dedicata all'arte contemporanea.
Sì, 11 sezioni, ovviamente le prime dedicate esplicitamente a questi temi di cui parlavo prima, poi c'è una piccola sezione che fa un momento di omaggio, di ricordo al Cenacolo di Leonardo, certamente l'immagine più conosciuta e più famosa della rappresentazione dell'Ultima Cena, attraverso un gruppo scultoreo eccezionale, veramente è una delle cose più importanti della mostra, è un gruppo scultoreo che proviene dal santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, e rappresenta la cena in formato tridimensionale, possiamo dire, sono i 13 partecipanti all'avvenimento scolpiti all'inizio del Cinquecento da questo scultore locale, Andrea da Milano, e dipinto da Andrea da Lodi, insieme a una copia dell'affresco di Leonardo. E poi ci sono dei temi più allegorici, cioè più legati sempre al culto dell'Eucaristia, come la processione eucaristica, con un bellissimo baldacchino del Cinquecento in seta dipinta, e la custodia dell'Eucaristia, con un altro pezzo spettacolare che è un tabernacolo del Cinquecento alto 1,20 m, che era nella cattedrale di Camerino, e poi i santi che sono maggiormente legati all'Eucaristia, e poi per concludere questa sezione contemporanea, proprio per, come dire, far vedere che e testimoniare che poi non è del tutto vero che l'arte del Novecento abbia del tutto abbandonato i temi religiosi.
Io ricordo questo appuntamento, la mostra alla Mensa del Signore, capolavori dell'arte europea da Raffaello a Tiepolo, ad Ancona, in occasione del 25esimo Congresso Eucaristico Nazionale. Sono queste opere in esposizione alla Mole Vanvitelliana fino all'8 gennaio prossimo, e ringrazio ancora Giovanni Morello, curatore dell'evento, per avercene parlato. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Uno 5 Live, la Radio Vaticana in diretta. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, divaghiamo sul pronome tu. L'altro ieri, in udienza generale, il Santo Padre ha ricordato quando il salmista invoca il sostegno di Dio contro la persecuzione dei suoi nemici e si rivolge al Signore dandogli del tu. La visione dei nemici scompare, non hanno vinto, perché chi crede in Dio, ha detto il Santo Padre, è sicuro che Dio è suo amico. Resta solo il tu di Dio. Ai molti si contrappone ora uno solo, ma molto più grande e potente di tutti i suoi avversari. In effetti il libro dei Salmi è un tu continuamente ripetuto, e proprio quel tu ci dice la sconfinata profondità della percezione di Dio che affonda nell'anima remota di Israele, in quella antichità che era popolata di dei, di idoli. Ecco un Dio unico, un solo Dio cui ci si può rivolgere in confidenza, appunto, come a un altro, come il primo al di fuori di me. Tu.
Fogli d'agenda.
Libri.
Libri.
Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. E ancora a margine del Congresso Eucaristico Nazionale, ancora ripensando a quella cena non ufficiale, appunto, ma conviviale, intima e soprattutto definitiva tra Gesù e i suoi apostoli, ecco la segnalazione libraria di oggi. Oggi vorrei segnalarvi due libri. In libreria per Ancora, Cene Ultime, le ultime cene nell'arte. Dunque, si tratta di un... l'autore, scusate, è Luca Frigerio. Allora, dai mosaici di Ravenna, questo è il sottotitolo, al cenacolo di Leonardo. Che cosa ha rappresentato il tema dell'ultima cena per la storia dell'arte? Immagini sconvolgenti per l'impatto visivo e soprattutto per la valenza simbolica, alla luce insomma della teologia. Un volume evidentemente riccamente illustrato, al centro del percorso c'è il cenacolo di Leonardo da Vinci, ma che appunto ci accompagna attraverso anche altri capitoli importanti della storia dell'arte, i mosaici ravennati appunto dal VI secolo, i rilievi romanici, Giotto, Beato Angelico, i fiamminghi, il Rinascimento, Ghirlandaio, Perugino, e si arriva addirittura a Andy Warhol. E è un libro destinato agli appassionati d'arte, ma anche alle persone evidentemente con una particolare sensibilità per il tema dell'Eucaristia. Allora, ripeto, Cene Ultime, dai mosaici di Ravenna al cenacolo di Leonardo, con un'incursione anche nel XX secolo, a firma di Luca Frigerio, è in libreria per Ancora Editrice. E un secondo libro vorrei segnalarvi oggi poi, a 10 anni dall'attentato contro le Twin Towers, ecco in libreria per Gallucci, casa editrice specializzata per ragazzi, ma non solo, ma prestigiosa editrice per ragazzi, ecco di Eraldo Affinati, L'11 settembre di Eddie il ribelle. Vi leggo dalla quarta di copertina. Eddie è un ragazzo ribelle che vive su un pianeta dove tutti vorrebbero dimenticare la guerra e la morte. Un giorno viene espulso da scuola e scappa nell'emisfero sconosciuto del suo pianeta insieme al suo amico più caro, l'unico disposto a seguirlo, l'unico tu oltre il suo io. Per questi due ragazzi comincia una grande avventura che l'11 settembre 2001, guarda caso, li porterà sul cielo di New York. Da lassù saranno testimoni della tragedia delle Twin Towers. Con la fantasia, sto sempre leggendo dalla quarta di copertina, del grande narratore, il realismo di chi è in contatto ogni giorno con tante culture diverse, Affinati ha messo a frutto in questo straordinario romanzo la sua esperienza con i ragazzi, per raccontare a chi era ancora bambino nel 2001 il più grave attacco terroristico di tutti i tempi e il suo significato nella storia dei popoli del mondo. Quindi c'è questo confronto anche interculturale, interrazziale. Questo perché Affinati è un giornalista, troviamo suoi articoli sul Corriere della Sera, su Famiglia Cristiana, particolarmente sensibile al tema dei viaggi e appunto del confronto fra culture. Non a caso vi insegna italiano ai minorenni, cosiddetti minorenni non accompagnati della Città dei Ragazzi, quindi è frequente in Affinati il confronto, la conoscenza appunto con realtà diverse da quella italiana. Allora vi ricordo di Eraldo Affinati, l'11 settembre di Eddie il ribelle, è in libreria per Gallucci. Allora, Verdi perché a ridosso della chiusura del nostro spazio di oggi vorrei darvi una segnalazione di un concerto per domani. Al Centro Culturale Elsa Morante, in piazza Elsa Morante, siamo in zona Eur Laurentino, domani, sabato 10 settembre alle 20:30, ci sarà un concerto dedicato a Giuseppe Verdi e l'Unità d'Italia, a cura dell'Associazione Internazionale Musica 2001. Se volete informazioni e prenotazioni potete rivolgervi a questo numero di telefono 06 60 65 60 41, ripeto 06 065 60 41 06, oppure consultare il sito centroelsamorante.roma.it. ripeto, centroelsamorante.roma.it. un bel concerto verdiano con arie e duetti, soprattutto tratti dalle opere verdiane più famose. Allora, per oggi ci salutiamo qui, cari amici. Abbiamo divagato sul pronome tu, la prima uscita dall'io, dalla sua solitudine, la prima persona che l'io incontra quando comincia a guardare fuori di sé, è appunto un altro, un singolo altro, il tu. Quando da bambini incominciamo a parlare e diciamo tu, vuol dire che siamo entrati di diritto nel mondo dell'adulto, nel mondo della comunicazione, nella socialità, ovvero nella sfera della nostra responsabilità per gli altri, insomma della comprensione, del dialogo. E allora, proprio per questo, oggi vorrei salutarvi con Sant'Agostino, che in modo piuttosto innovativo scrisse tutta la sua opera più citata, Le Confessioni, dando del tu a Dio. Dalla prima pagina all'ultima, le confessioni sono una celebrazione, sono il fasto della seconda persona singolare, sono questo tu continuamente, quasi ossessivamente ripetuto a Dio, al Signore. E allora vi lascio con le prime righe delle confessioni di Sant'Agostino. Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode, grande la tua virtù, la tua sapienza incalcolabile, e l'uomo vuole lodarti, una particella del tuo creato che si porta attorno il suo destino mortale, che si porta attorno la prova del suo peccato e la prova che tu resisti ai superbi. Eppure l'uomo, particella del tuo creato, vuole lodarti. Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue lodi, perché ci hai fatti per te e il nostro cuore non apposa finché non riposa in te. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Non lesinate mai una parola
di conforto,
di incoraggiamento,
di critica
o solo di saluto.
Pagine,
fogli,
parole,
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 parole.
What a difference a day made. 24 little hours, but the sun and the flowers where there used to be rain.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.